Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ospiti in studio, quindi insomma per questo stiamo facendo tutte le nostre interviste e i nostri collegamenti al telefono. Allora, noi abbiamo invitato Gabriella al programma di questa mattina perché vogliamo parlare con lei di diritti sul luogo di lavoro ai tempi di coronavirus, sia per coloro che vivono in Australia in maniera stabile e quindi insomma che sono residenti permanenti e cittadini australiani, ma poi nella nostra seconda ora di programma parleremo anche magari dal punto di vista più di coloro che si trovano down under invece con visti temporanei. Infatti ne parleremo anche con Fabrizio Venturini, che è ambassador del Migrant Worker Center del Victoria. Allora, appunto, Gabrielle, un avvocato di Job Watch, è con noi in questa prima ora ed iniziamo ad esplorare con te l'impatto di questa emergenza sui diritti dei lavoratori. Allora, voi a Job Watch proprio in questi giorni avete addirittura ha dovuto aprire una sezione dedicata a dare risposta alle centinaia, mi immagino forse anche migliaia in realtà, di utenti che in questi giorni vi stanno contattando per sapere come potersi tutelare in questo momento. Le domande sono tantissime, chiaramente, però forse inizierei proprio a partire dalla situazione più comune o comunque più base, ovvero che cosa fare se un impiegato viene licenziato di punto in bianco a causa appunto dell'impatto sul business della crisi o delle restrizioni appunto imposte dal governo che si stanno prendendo per far fronte al coronavirus. Ecco, quali sono i diritti del lavoratore in questo caso?
Grazie Francesca. Allora, dipende dal vero motivo del licenziamento e da come è stato realizzato questo licenziamento. Quindi partiamo da questo. Voglio spiegare che se il datore di lavoro, e scusatemi tutti perché anch'io sono leggermente raffreddata, quindi chiedo scusa, ma se il datore di lavoro chiude l'impresa e smette del tutto l'attività o anche chiude una piccola parte del business, significa che i lavori in quell'impresa o in quella parte del business ovviamente non esistono più. E questa situazione in inglese si chiama redundancy, quando il lavoro proprio non esiste e non verrà fatto da nessun altro. Ora, una redundancy non deve automaticamente portare al licenziamento, perché se c'è un altro lavoro che potrebbe svolgere l'impiegato, allora gli dovrebbe essere offerto quel lavoro lì. E quindi si eviterebbe il licenziamento. Però ovviamente se non c'è proprio nessun altro lavoro possibile ci sarà ovviamente un licenziamento. Ora, se il lavoratore è un impiegato e quindi in inglese un employee, non un independent contractor, e anche deve essere permanent, cioè a tempo indeterminato, allora ha il diritto di un preavviso del licenziamento o di una paga al posto del preavviso, e anche di un'indennità di licenziamento che in inglese si chiama redundancy pay, oltre al pagamento del salario e degli altri diritti maturati come long service leave o annual leave. Il prezzo, Francesca, devo dire che non è tanto quello minimo, io sto parlando dei diritti minimi. Il preavviso minimo comincia da una settimana per chi è nel primo anno del lavoro e poi aumenta a secondo quanto tempo è stato impiegato quella persona, però tutti gli ascoltatori dovrebbero sempre controllare il contratto, perché il contratto potrebbe essere più generoso, o anche il contratto aziendale, penso che si chiami in italiano, che in inglese si chiama Enterprise Agreement.
Ecco, poi tra l'altro Gabriele, magari è sempre bene ricordare che le indicazioni che stai dando tu in questo momento sono generiche, quindi chiaramente poi magari insomma da caso a caso cambiano le situazioni in base anche alle clausole del contratto eccetera, come tu ben dicevi, però insomma queste sono indicazioni generiche anche per capire un po' come potersi muovere. Senti, appunto, un altro scenario che molti in realtà stanno vivendo in questo momento è quello in cui viene chiesto di prendere delle ferie o la malattia, quindi l'annual leave oppure il sick leave, per stare a casa anche se in realtà non si è ammalati o chiaramente non si vuole andare in vacanza, visto che in questo periodo insomma non è il caso e non è possibile. Ecco, come funziona in questo caso? Come deve reagire appunto il dipendente se gli viene chiesto di prendere questo tipo di periodo appunto di stop, quindi annual leave o sick leave, se in realtà non sarebbe il caso, ecco.
Sì, allora, se ti viene chiesto di prendere l'annual leave o il sick leave, stiamo parlando di impiegati col contratto indeterminato, perché sfortunatamente, come tutti già sapranno, i casuals, se sono veri casual, non hanno né l'annual leave né il sick leave pagato. Allora, cominciamo col fatto che se il tuo datore di lavoro ti indica di rimanere a casa, potrebbe essere perché il datore sta adottando delle misure ragionevoli per proteggere la tua salute o la salute degli altri, e quindi questa potrebbe essere una direzione o una richiesta sia lecita che ragionevole, e in inglese questo termine si dice a lawful and reasonable direction. E queste richieste si devono obbedire, abbiamo l'obbligo di obbedire queste lawful and reasonable directions. Ora, la domanda importante però in questo caso è come o se devi essere pagato quando ti viene chiesto di rimanere a casa in una situazione dove è una richiesta lecita e ragionevole. Se tu ritieni di essere disposto e in grado di lavorare, ad esempio non sei malato e l'impresa comunque va ancora avanti perché non è chiusa, potresti avere diritto a continuare a ricevere la tua paga, però ovviamente io penso che nella tua domanda, Francesca, intendevi una situazione dove il datore di lavoro ha chiuso per esempio il ristorante.
Sì, oppure sai cosa, Gabriele, mi chiedevo anche se è proprio lecito attingere all'annual leave o appunto al sick leave nel caso in cui in realtà appunto il motivo per il quale il dipendente deve rimanere a casa è questa emergenza coronavirus, quindi non è, diciamo, ammalato oppure non va in vacanza.
Ecco, si può fare in delle situazioni molto specifiche, che in inglese, di nuovo, questi termini in italiano non so esattamente come si chiamano, però in inglese queste situazioni si chiamano situazioni di stand down o di shut down. Però abbiamo delle leggi molto molto specifiche quando un business o quando un datore di lavoro può entrare in questa situazione di stand down o shut down. Ad esempio, magari gli ascoltatori avranno sentito che qualche giorno fa la Qantas purtroppo ha sospeso 20.000 impiegati, e questa era una situazione di stand down, perché il lavoro proprio non c'è, il datore di lavoro non deve pagare, però in quella situazione può dimostrare che il dipendente non può essere utilmente impiegato e c'è un'interruzione del lavoro che è per un motivo che non è colpa del datore di lavoro. Ora, in quella situazione di shutdown o di stand down, il datore ovviamente dirà agli impiegati, un datore ragionevole dirà: sentite impiegati, io adesso devo chiudere, non vi devo pagare per la legge perché non avete più annual leave o sick leave, se ce l'avete ve la offro, ovviamente quello è il primo passo, però se non avete più né annual leave né sick leave, allora a quel punto purtroppo il datore di lavoro ha la possibilità di chiudere e di non pagare per un periodo.
Potremmo stare a parlare per ore, Gabriele, a proposito anche di tutte le sfumature, di tutte le situazioni, però appunto la cosa interessante è che sul sito di jobwatch.org.au ci sono risposte alle domande, diciamo, più frequenti, però allo stesso tempo il sito permette di contattare gli esperti, quindi insomma invitiamo i nostri ascoltatori che magari non si ritrovano in queste categorie di cui stiamo parlando, stiamo cercando di così toccare i casi magari un po' più diffusi, però chiaramente se avete qualsiasi domanda o qualsiasi così dubbio che volete chiarire, potete contattare attraverso il sito. Allora, Gabriele, allora cosa succede ad esempio invece se un impiegato che svolge un lavoro che è possibilissimo realizzare da casa ma non può farlo perché il datore di lavoro non dà la possibilità di appunto rimanere a casa, anche se l'impiegato vorrebbe andare, rimanere a casa lavorando perché si sente vulnerabile in questo periodo, è lecito, insomma, sappiamo, siamo in un momento di emergenza, quindi insomma. Quindi che cosa fare se il datore di lavoro insiste che questa persona deve andare in ufficio oppure da un cliente? Che cosa deve fare l'impiegato?
Ecco, allora comincio dal punto che è questo: tutti gli impiegati hanno il diritto di rifiutare di fare un lavoro che non è sicuro. Tuttavia dobbiamo ricordare che come impiegati siamo anche tenuti tutti a seguire queste richieste che, come dicevo prima, sono lawful and reasonable, lecite e legali. Quindi se il datore di lavoro ti dice di non lavorare da casa, devi chiederti se le circostanze potrebbero rendere quella richiesta lecita e ragionevole, perché in tal caso le devi obbedire quelle richieste. Certo, se proprio non sei d'accordo e pensi che sia pericoloso continuare a lavorare in ufficio, allora assolutamente dovresti contattare Jobwatch o il Fair Work Ombudsman.
Quindi insomma dipende sempre dalla situazione. Per concludere ti chiederei una battuta su questo. Allora, appunto, ci sono tanti diritti, ma mi chiedevo anche quali sono i doveri dei datori di lavoro in una situazione come quella in cui ci troviamo, che è molto anomala. Cioè, mi riferisco, quanto è a discrezione o quanto ci sono degli obblighi da parte del datore di lavoro per mettere i lavoratori nella situazione di poter operare da casa, anche se ad esempio appunto è previsto un investimento nell'acquisto di strumenti specifici per poterlo fare.
Sì. Beh, il datore di lavoro ha sempre la responsabilità di garantire un ambiente di lavoro che è sicuro. Questo potrebbe essere in ufficio o da casa, e questo include la garanzia che, per esempio, se lavoriamo da casa dobbiamo avere allarmi antincendio, per esempio, no? Questo ha a che fare con la sicurezza. Ma in più il datore di lavoro, proprio come è tenuto a fornire a noi dipendenti tutta l'attrezzatura necessaria per fare il nostro lavoro in ufficio, ha sempre questo obbligo anche quando lavoriamo da casa. Quindi se il datore di lavoro ci dice di lavorare da casa e ci serve un computer o qualsiasi cosa che ci serve per svolgere il nostro lavoro, il datore di lavoro ce lo dovrebbe dare.
Ok, quindi insomma le condizioni, dovremmo essere messi in condizioni. Gabriel Marchetti, dicevo, è un discorso che potrebbe continuare per ore, noi però abbiamo terminato il nostro tempo con te, ti ringraziamo per averci dato un po' di dritte, speriamo che i nostri ascoltatori insomma siano utili, ma ricordiamo che il sito è jobwatch.org.au per entrare in contatto con voi e per chiedere insomma qualsiasi dubbio riguardo ai propri diritti anche in questo tempo di crisi di coronavirus. Grazie Gabriel Marchetti per essere stata con noi e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi, buongiorno.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.